Tutto grazie al comitato direttivo della Niarchi che ha dato la possibilità al nostro gruppo di portare quella che è l'esperienza nella gestione della tecnologia in terapia intensiva. La relazione, quando ci è stato affidato il titolo da Elio Grigo, è stata discussa sia con Elio Grigo che con il mio gruppo di infermieri e abbiamo deciso di portarvi in questi 20 minuti quella che è la nostra quotidianità a Monza nelle nostre terapie intensive che afferiscono al Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, di come utilizziamo la tecnologia in quello che è il nostro vissuto quotidiano di terapia intensiva. Da dove possiamo iniziare? Cercando una definizione della parola tecnologia, come la possiamo trovare sui dizionari. La diapositiva ne riporta due, penso che la seconda che cita la tecnologia è un particolare ambito di attività che richiede metodo scientifico e conoscenza, è una bella definizione che può fotografare quello che è il nostro utilizzo in terapia intensiva nei processi assistenziali degli aspetti tecnologici. Ma qual è il ruolo fondamentale della tecnologia in terapia intensiva? Noi pensiamo che la tecnologia in terapia intensiva debba restituirci tempo, debba lavorare per noi in alcuni ambiti per darci più tempo per stare con le persone che assistiamo. Può lavorare in tutti quelli che sono gli ambiti non di comunicazione per darci più tempo per liberare persone, per poter stare di più con le persone che assistiamo. L'altro aspetto fondamentale è che alcuni aspetti tecnologici possono migliorare il care della persona, possono potenziare alcune delle azioni che quotidianamente facciamo nella nostra realtà lavorativa. Abbiamo visto a grandi linee qual è il ruolo, ci sono anche delle problematiche correlate alla tecnologia in area critica. La prima e più importante, abbiamo visto che la tecnologia può aiutarci a liberare risorse, però inizialmente, quando la introduciamo nella nostra pratica quotidiana, richiede del tempo di apprendimento. Vedremo dopo alcuni esempi, sicuramente sul lungo periodo la tecnologia applicata ci libera risorse, ma all'inizio abbiamo bisogno di sistemi che ci permettano di avere un apprendimento della tecnologia che andremo ad utilizzare. Abbiamo già visto alcuni esempi questa mattina su come però la tecnologia può avere dei limiti di applicazione in terapia intensiva. Diventa fondamentale, una volta che si decide di investire in tecnologia, avere anche dei sistemi di backup, cosa che io per esempio adesso non avevo. Mi sono saltate due diapositive nella tecnologia e quindi cercherò di portarvi con le parole quello che era contenuto nelle due diapositive. Ovviamente ci sono anche degli aspetti correlati ai rischi che aumentano nell'utilizzo della tecnologia se il tempo di apprendimento non è sufficiente. E, entrando un po' nel quotidiano della nostra attività, dove va a collocarsi la tecnologia? La tecnologia ci può aiutare in ognuna delle fasi che quotidianamente applichiamo nel piano di assistenza dei nostri malati. Può aiutarci nella raccolta dati, nella definizione di bisogni assistenziali o nella diagnosi infermieristica, nell'individuare gli obiettivi, nell'applicare determinate azioni e nella rivalutazione. Iniziamo a vedere nella raccolta dati che vantaggi ci può dare la tecnologia. Uno degli aspetti fondamentali, ne abbiamo iniziato a parlare questa mattina, c'era la diapositiva del collega, su come sono le apparecchiature in terapia intensiva, soprattutto per quello che riguarda i sistemi di monitoraggio, le aziende finalmente iniziano a coinvolgerci nel definire che tipo di monitoraggio noi vogliamo per i nostri malati, che tipo di interfaccia grafica, che sistema vogliamo utilizzare per il monitoraggio. 15 anni fa il monitoraggio era basilare in terapia intensiva, oggi possiamo avere dei sistemi integrati che ci permettono con i due occhi, con uno di tenere costantemente sott'occhio il malato e con l'altro quello di avere un monitor che raccoglie tutta la tecnologia che ruota intorno al malato, cioè su un unico schermo possiamo avere a disposizione tutti i dati del monitoraggio emodinamico, i dati del ventilatore, da una stanza all'altra, soprattutto in realtà in cui durante le manovre di igiene, per esempio, non possiamo tenere sotto controllo tutti i pazienti, la tecnologia ci offre la possibilità di avere in contemporanea sul monitor anche la visione dei dati di un altro malato. Quando la possiamo utilizzare? Quotidianamente, se si sceglie di investire in tecnologia di monitoraggio, perché? Soprattutto perché la tecnologia applicata nella raccolta dati ci libera risorse, la tecnologia può lavorare per noi nel raccogliere i dati. L'infermiere però deve essere protagonista di un cambiamento culturale, deve passare da una fase di registratore del dato ad una fase di validatore di quello che il sistema raccoglie per lui. Inoltre penso che la tecnologia utilizzata nella raccolta dati ci permetta di passare da una fase in cui noi possiamo vedere solo delle singole fotografie di un malato alla visione di un film. Vedremo dopo l'importanza dell'utilizzo dei trend e di altri dati che i sistemi possono raccogliere per darci una possibilità maggiore di interagire col paziente. Scusate. Questo è uno degli esempi. Di i sistemi di monitoraggio avanzato in cui noi in un'unica schermata possiamo avere a disposizione tutto quello che è il quadro emodinamico del malato, tutto quello che riguarda la meccanica respiratoria ed eventualmente anche perfusione portata, cioè tutto quello che c'è collegato al malato mi viene portato su un unico display e mi agevola nel mio lavoro perché non devo sdoppiare i miei occhi su più apparecchiature e perdere di vista il mio malato. Con questi sistemi ho un unico monitor che mi dà quella che è l'analisi dei dati e tutto il resto del mio tempo va concentrato sulla persona che sto assistendo. Se poi si decide di investire in una tecnologia di questo tipo, questo può diventare la base per avere un sistema di cartella clinica unificata, medica e infermieristica, che mi permette di raccogliere in automatico tutti i dati che sono registrati sul malato, permette all'infermiere di avere una visione d'insieme, una consultazione diretta, ora per ora, minuto per minuto, di tutti quelli che sono stati i dati raccolti su quel malato, e in più può essere utilizzata anche per altri ambiti. Qui ci sono alcuni esempi di vantaggi legati all'utilizzo di cartelle infermieristiche cliniche unificate, il bilancio per esempio idrico viene fatto in automatico dalla cartella, la possibilità di avere dei trend, mi scuso per la qualità della diapositiva, penso che non si veda benissimo, però vi permette di capire per esempio in vari orari cosa è successo ai vostri malati per esempio durante le cure igieniche, cioè vi dà la possibilità di rivedere tutto il film del malato. Sicuramente in alcuni campi è ancora un film in bianco e nero, però anche nell'elaborazione dei film si è partiti col bianco e nero, si è arrivati al Dolby Digital. Soprattutto si può arrivare al Dolby Digital se gli infermieri saranno coinvolti nello sviluppo di questi software, che inizialmente sono stati liberati da dei progettisti informatici e dai medici. Le case che producono questi tipi di software si sono invece resi conto che i principali utilizzatori di questo tipo di possibilità sono gli infermieri, stanno coinvolgendo varie realtà nello sviluppo con competenze prettamente infermieristiche di questi software. Altri vantaggi sono la possibilità di avere il diario infermieristico, di poter avere tutte le fasi della pianificazione assistenziale consultabili dall'infermiere in qualsiasi momento, senza possibilità di perdita di dati. E infine, anche tutto quello che riguarda la gestione della terapia. La terapia viene espressa, per esempio nella nostra realtà, visto che l'ospedale si sta accreditando Joint Commission direttamente come principio attivo, solo il medico può inserire la terapia nella cartella e quindi viene eliminata la sfera che in alcuni ambiti porta alla trascrizione delle terapie e il sistema propone al medico quello che è il dosaggio standard, dandogli una mano per evitare magari una prescrizione di un dosaggio sbagliato legato alla trascrizione del dato. Dove ci può aiutare ancora la tecnologia? Nel darci dei dati oggettivi quando cerchiamo di individuare i bisogni di assistenza infermieristica o cerchiamo di fare della diagnosi infermieristica. Perché ci può aiutare? Perché oggettivo è un dato che magari per due infermieri può risultare leggermente diverso. Quando in persone con elevata complessità assistenziale, soprattutto ci rende espliciti alcuni dati che potrebbero essere influenzati da quella che è la nostra analisi o la nostra esperienza. Un esempio può essere, per esempio, il sistema per diagnosticare precocemente la presenza delle secrezioni bronchiali. In letteratura ci sono tantissimi studi che dimostrano che la necessità di broncaspirazione è legata al deterioramento di alcuni parametri respiratori emodinamici. Ci sono degli strumenti che vi permettono, attraverso l'analisi per esempio delle curve flusso-volume sul ventilatore, di vedere se c'è la presenza di secrezioni, però sono sempre situazioni in cui c'è già un deterioramento dei parametri. Dopo il collega Vincenzo Di Roma entrerà più nel dettaglio delle caratteristiche di questa tecnologia che vi faccio vedere. In questa diapositiva potete vedere una normale curva flessione-volume, flusso-volume, come cambia quando ci sono le secrezioni. Questo è un paziente che, secondo quelli che sono i canoni della letteratura, non aveva presenza di secrezioni anche con l'utilizzo di un sistema molto avanzato di monitoraggio. Questo è il dispositivo di cui vi parlerà dopo Vincenzo, che invece segnala la presenza delle secrezioni. Quando ci è stato chiesto di provare questo dispositivo, noi eravamo molto scettici e abbiamo deciso di fare uno studio per verificare se questo dispositivo potesse essere un aiuto effettivo nella capacità di individuare la ritenzione di secrezioni bronchiali. Per far questo nel gruppo si è deciso di introdurre i concetti di valutazione della tecnologia secondo sensibilità, specificità e accuratezza. Cosa significano queste tre voci relative a una tecnologia che fa diagnosi? La sensibilità è la capacità di una tecnologia di che deve riconoscere la presenza di una malattia, in questo caso le secrezioni bronchiali, è la capacità della macchina di riconoscere la presenza di malattia. La specificità è la capacità della macchina di riconoscere l'assenza di malattia, l'accuratezza è la somma di queste due voci. Per fare un esempio che ci coinvolge quotidianamente, i defibrillatori semiautomatici che hanno permesso al personale sanitario la defibrillazione hanno una sensibilità mediamente del 92%, cioè su 100 ritmi defibrillabili mediamente ne riconoscono 92, però hanno una specificità del 100%, cioè su 100 ritmi non defibrillabili non ne defibrilleranno mai nessuno. L'accuratezza è la somma di queste due voci. Questi sono i risultati dello studio legato alla prova di quell'apparecchiatura per fare la diagnosi che abbiamo visto prima. Che cosa si è andati a ricercare? Su 500 aspirazioni gli infermieri delle nostre terapie intensive hanno valutato quello che diceva l'apparecchiatura in relazione a quali che erano le condizioni del paziente. Cosa è venuto fuori? A sinistra l'81% di questo campionamento era vero positivo, cioè il paziente aveva delle secrezioni bronchiali e la macchina le ha riconosciute. Il 16% vero negativo, cioè il 16% del campione non aveva le secrezioni bronchiali e la macchina non suonava. Abbiamo poi avuto una quota molto bassa di falso negativo, cioè la macchina non suonava e il paziente aveva le secrezioni, e una quota molto bassa di falso positivo, cioè la macchina suonava e il paziente non aveva le secrezioni. 81% e 16% di vero positivo e 16% di vero negativo danno una sensibilità dello 0,98%. 1 è il punteggio massimo e una specificità del 0,93, vuol dire che su 100 situazioni in cui il paziente ha le secrezioni la macchina riconosce anticipatamente la presenza delle secrezioni nel 98% delle volte. La specificità, cioè su 100 pazienti senza secrezioni bronchiali, e proviamo a pensare quante volte, indipendentemente dai sistemi per cui noi broncoaspiriamo un malato, magari sottoponiamo i pazienti a delle broncoaspirazioni non necessarie, con questo strumento noi possiamo avere un dato oggettivo su 100 malati che non hanno le secrezioni, 93% delle volte la macchina non suonerà. Possiamo risparmiare un trauma alle persone che assistiamo. Poi per i dettagli tecnici Vincenzo vi spiegherà tutto su come funziona la macchina. Possiamo usare la tecnologia anche nella scelta dell'attuazione delle azioni. In quella che è la nostra realtà mi viene in mente prevalentemente la mobilizzazione delle persone che assistiamo. La mobilizzazione che può essere a fini terapeutici come la mobilizzazione in posizione seduta o la mobilizzazione in postura prona. Oltre a darci una mano in termini di risparmio di tempo, perché con i letti posturali un singolo infermiere può posizionare in sedia cardiologica un paziente in terapia intensiva, o con dei letti speciali un singolo infermiere può porre in posizione prona una persona, queste tecnologie aumentano e di molto anche l'efficacia di queste azioni. Volevo farvi vedere altri due dati che abbiamo raccolto in questi anni. Questo è l'esempio di un letto posturale che mette il paziente in sedia cardiologica. Visto che ha un costo notevole, ci siamo chiesti, è veramente efficace per questa tipologia di pazienti rispetto ai letti tradizionali che ci permettono un posizionamento non completo in sedia cardiologica? Sono stati fatti delle rilevazioni ponendo 5 pazienti individuati per lo studio con lo stesso setup ventilatorio, si è andato a confrontare il cambio tra la posizione seduta ottenibile con i normali letti di terapia intensiva e per esempio la posizione a sedia cardiologica ottenibile con questo tipo di letti posturali. E i tre grafici sono in rosso la posizione semiseduta, in bianco col letto posturale a 90 gradi, la prima colonna è la capacità funzionale residua, cioè il solo cambio di tipo di posizionamento induceva un miglioramento della capacità funzionale residua, diminuiva lo shunt, cioè la quota di sangue che passa nei polmoni senza essere ossigenato, e migliorava la compliance, solo con un tipo di posizionamento diverso legato all'utilizzo di un letto di questo tipo. Altro esempio. La letteratura ci dice che la postura prona è una postura efficace nel trattamento delle gravi ARDS. È stato fatto uno studio in Italia, prospettico multicentrico randomizzato, che è stato lo studio prono supino 1, in cui gli infermieri hanno avuto una parte determinante nella stesura del protocollo. Questo primo protocollo aveva indicato come periodo ottimale di pronazione le 6 ore. e il numero di operatori sanitari, indipendentemente dal ruolo, che dovevano concorrere al posizionamento in postura prona del paziente per ottenere una pronazione in sicurezza, cioè senza l'insorgere di complicanze quali la dislocazione degli accessi vascolari o la dislocazione del tubo endotracheale, dovevano essere 5. Quindi servivano 5 persone, e servono a tuttora per chi non ha dei letti di questo tipo, 5 persone per mettere in posizione prona in sicurezza un paziente e per riportarlo alla posizione supina. Inoltre però il paziente con le tecniche normali viene lasciato fermo in postura prona nel letto. Ci sono a disposizione dei letti posturali tipo questo che ci danno un doppio vantaggio, permettono a una singola persona di mobilizzare il paziente e in più permettono di aumentare e di molto il tempo di posizionamento in postura prona. La letteratura sta andando verso questa direzione per ottenere dei risultati ancora più efficaci nel trattamento delle gravi forme di ARDS. 18 ore in postura prona con la tecnica normale ha delle elevatissime possibilità di sviluppo di decubito nei pazienti. Noi abbiamo in questo biennio posizionato su questo tipo di letto 24 pazienti che mediamente hanno ottenuto una postura prona di 18 ore al giorno. Solo in un caso abbiamo avuto lo sviluppo di una lesione da decubito di secondo grado. Per chi è abituato a avere i pazienti in postura prona con la tecnica manuale sa quanto sarebbe alto il rischio nel lasciare 18 ore fermo un paziente in posizione prona. Il grosso vantaggio di questo letto è che oltre a tenere il paziente in posizione prona ha anche un'oscillazione continua che evita l'insorgenza dei decubiti. In ultimo, la tecnologia mi può dare una grossa mano in quella che è la rivalutazione della mia azione, sempre utilizzando i sistemi informatizzati di raccolta dati, cioè una possibilità maggiore di rivedere il film del malato. Vi porto due esempi. Nella nostra realtà il controllo glicemico del paziente critico è gestito in piena autonomia dagli infermieri secondo il protocollo della Van de Berger. La cartella informatizzata dà una grossa mano agli infermieri in questo ambito perché permette agli infermieri di avere sotto un'unica schermata e anche in forma grafica tutto l'andamento di quelli che sono i valori glicemici del malato, l'eventuale infusione e velocità della pompa insulina che viene utilizzata. Altro esempio. Io posso vedere in un trend di dati numerici, se io arrivo nel pomeriggio e non ho visto la persona anche nella mattinata, e vedere due persone con dei dati emodinamici completamente diversi, con delle variazioni. In rosso c'è il trend della frequenza cardiaca, in arancio la pressione arteriosa sistolica, in verde la diastolica, in blu la pressione arteriosa media. Sotto abbiamo la saturazione arteriosa, la portata cardiaca, la saturazione venosa e l'intaglio della C2. C'è un grosso cambiamento di alcuni parametri in questa fascia oraria, lo posso rivedere grazie alle informazioni che gli infermieri poi aggiungono alla raccolta dati e posso sapere che in questo intervallo di tempo sono stati effettuati degli interventi su questa persona. L'ultima diapositiva che avevo era quella di una nostra paziente che vi volevo mostrare prima, durante il ricovero e dopo quando ci è venuto a trovare, per dirvi concludendo che penso che quando la tecnologia è efficace aumentano di molto le nostre possibilità. Vi ringrazio.